Immaginiamo di trovarci davanti a un affresco medievale e di notare un dettaglio a dir poco bizzarro, cioè un cane con una torcia accesa stretta tra i denti.
Guarda, è un'immagine perfetta per iniziare. Oggi una scena del genere sembrerebbe uscita da un'illustrazione fantasy o da un meme surreale.
Vero, fa quasi sorridere, ma per chi camminava per le strade dell'Europa medievale, quell'immagine non aveva proprio nulla di divertente. Anzi, era un vero e proprio cartellone politico, un messaggio visivo potentissimo che comunicava autorità, vigilanza e, diciamo pure, una sfumatura di terrore.
Assolutamente. Significava che i cani del Signore stavano guardando, e questo è il cuore di tutta la nostra esplorazione di oggi.
Esatto, un approfondimento basato sull'ultimo numero, il 66, della rivista digitale chieseromaniche.it. Il titolo stesso, Figure, vesti e borghi, il patrimonio racconta l'identità. È tutto un programma.
E l'editoriale di Marco Actis Grosso ce lo ricorda subito. Le cattedrali, gli affreschi e le planimetrie dei monasteri in Piemonte e Valle d'Aosta non sono nati per essere semplici attrazioni turistiche.
Sono un linguaggio. Un codice visivo complesso. Guardare una chiesa antica è un po' come leggere un libro scritto in una lingua dimenticata, dove le parole sono fatte di pietra, pigmenti e forme architettoniche.
Proprio così. E l'obiettivo di questo nostro viaggio è dimostrare come ogni singolo elemento servisse a raccontare l'identità spirituale, civile e territoriale di intere comunità. Ma per decifrare questo alfabeto non partirei dai massimi sistemi teologici, partirei da qualcosa di molto più quotidiano e immediato.
Dai vestiti. L'abito fa il monaco, letteralmente.
Esatto, e l'articolo di Giancarla Rosso su questo è illuminante. Nel Medioevo l'abito religioso era una vera e propria carta d'identità spirituale e sociale. Non era solo questione di decoro.
Mi fa venire in mente, sai, il funzionamento della biografia in un moderno profilo social. Quello che indossi segnala all'istante la tua affiliazione.
Calza a pennello, come paragone. Pensiamo alla contrapposizione visiva enorme tra i vari ordini. Da un lato avevi i benedettini.
Quelli con la sobrietà monastica, gli abiti scuri, ampi.
Certo, che trasmettevano stabilità e potere. Dall'altro lato, invece, avevi la povertà radicale degli ordini mendicanti.
Come i francescani col saio color terra.
Precisamente. E il riconoscimento scattava da dettagli minimi. La tonsura, la forma specifica del copricapo, la presenza o l'assenza di calzature. Se dipingevi un affresco, dovevi usare il pigmento esatto per quel saio.
Immagino che questa ossessione per l'abito ci porti dritti a un tema gigantesco di quei secoli, ovvero la vanità.
Il vizio per eccellenza, la superbia, l'attaccamento al mondo terreno.
Però, spulciando le fonti, c'è un dettaglio che mi ha spiazzato. Si condannavano gli specchi, i cosmetici, i vestiti lussuosi. E questo ha senso logico. Ma nella lista ci sono anche gli spartiti di canzoni profane.
Sembra strano oggi, vero?
Molto. Cioè, capisco il gioiello d'oro, ma perché mai una semplice canzone era vista come un pericolo per l'anima?
Perché ci fa capire la psicologia dell'epoca. Il problema non era il suono in sé, ma la gestione del tempo.
Il tempo.
Sì, per la mentalità ascetica il tempo apparteneva a Dio. Qualsiasi ora non spese in preghiera o in contemplazione era letteralmente tempo rubato, una dispersione.
Quindi una canzone d'amore o una melodia suonata per puro intrattenimento ti ancoravano al momento presente.
Esatto. La vanità non era solo guardarsi allo specchio, compiacendosi del proprio aspetto. Era innamorarsi del mondo fisico, dimenticando l'eternità.
Però qui fermiamoci un attimo perché emerge un cortocircuito pazzesco. Se la religione condannava così duramente la vanità e il lusso, come si spiega lo sfarzo incredibile di certi paramenti liturgici o l'oro nelle cattedrali?
È una bellissima domanda. Diciamo che all'epoca questa contraddizione si risolveva distinguendo tra l'individuo e l'istituzione.
In che senso?
Il lusso personale era condannato senza appello perché nasceva dall'ego, ma lo sfarzo di una basilica o i fili d'oro nei paramenti rispondevano a un'altra logica, quella del decoro.
Servivano a glorificare il divino, insomma.
Certo, e anche a manifestare l'incontestabile gerarchia ecclesiastica, la bellezza doveva letteralmente elevare lo spirito e lasciare la gente a bocca aperta.
una tensione costante tra critica morale e potere istituzionale. E qui torniamo al nostro cane con la torcia, perché chi faceva della purezza la propria missione a volte diventava uno strumento di controllo spietato.
Parliamo di San Domenico di Guzman, il fondatore dell'Ordine dei Predicatori.
Ecco, i pilastri della sua spiritualità erano povertà, studio profondo e la lotta strenua contro le eresie.
I suoi attributi iconografici classici sono il giglio, il libro e la stella sulla fronte. Ma il simbolo più potente e specifico è proprio il cane con la torcia.
Spieghiamolo bene a chi ci ascolta, perché è un gioco di parole geniale.
Sì, un calembour latino. I domenicani, in latino, suonano come Domini Canes, i cani del Signore.
Genio del marketing visivo. Il cane fedele al padrone e feroce contro i lupi, cioè gli eretici.
E la torcia in bocca è la fiamma della verità. Domenico voleva portare la luce della dottrina nelle tenebre.
Luce della dottrina che però, storicamente, si è trasformata in qualcosa di letteralmente infuocato e drammatico.
Ti riferisci agli autodafè?
Certo, il lato oscuro dell'ortodossia. Noi pensiamo spesso all'Inquisizione come a tribunali segreti, ma l'autodafè era un evento pubblico, vero?
Pubblico e imponente. L'atto di fede fu istituito nel 1481 a Siviglia, sotto Torquemada. E rimase in uso in Spagna e Portogallo fino al XVIII secolo.
E perché avevano bisogno della platea?
Perché lo scopo era educativo, ma attraverso il terrore. Era una macchina teatrale ritualizzata, tra messe solenni, lunghe processioni, sermoni interminabili.
Fino all'abiura pubblica, immagino.
Esatto. Il colpevole veniva esposto per dimostrare il controllo totale della Chiesa.
E c'è quel dettaglio tecnico inquietante. La Chiesa non poteva versare sangue, per legge.
Quindi passava la condanna al potere civile, il braccio secolare. Era il potere politico a eseguire materialmente i roghi.
Un'alleanza ferrea. E questo potere, questa forza immensa, non restava confinata nei tribunali. Si traduceva fisicamente sul territorio. E qui cambiamo scala. Dalle idee passiamo alle pietre, spostandoci sulle chiese esplorate da Piero Balestrino.
Due chiese, due visioni del mondo completamente opposte. La prima è a Bosco Marengo, in provincia di Alessandria.
Il complesso di Sacro Cuore e Tutti Santi. Un manifesto ideologico incredibile.
Voluta da Papa San Pio V nel 1566, progettata da Giovanni Lippi e completata dal cardinale Michele Bonelli.
Tradotto in termini fisici, per chi magari entra in quella chiesa oggi, cosa significa architettura post-tridentina?
Significa che prima del Concilio di Trento, le chiese erano caotiche, divise da transenne, con altari ovunque. L'architettura post-tridentina fa pulizia, impone spazi direzionali.
Ti costringe a guardare verso l'altare, ti guida a forza.
Esatto, è l'architettura come atto di sottomissione. E a Bosco Marengo c'è un concentrato di arte rinascimentale da togliere il fiato, come il coro ligneo e le opere di Giorgio Vasari.
Il giudizio universale è il crocifisso del Vasari, un'esibizione di potere di un papa, e l'articolo contrappone questa potenza a un luogo che invece è l'essenza del silenzio.
La cappella conventuale di Santa Caterina ad Aosta.
L'unico ordine femminile della Valle d'Aosta fino al XVII secolo. È il luogo in cui sorge a dell'incredibile.
47. Letteralmente incastonato tra le rovine di un anfiteatro romano.
Cioè, le suore pregavano sopra un edificio pagano da 20.000 posti, di cui oggi sopravvivono ancora 7 arcate.
È il concetto di sopravvivenza discreta. Da un lato il manifesto ideologico di Bosco Marengo, dall'altro Aosta, dove la spiritualità usa il passato senza cancellarlo. E di quel convento ci resta un prezioso affresco di fine 400.
Sulla porta d'accesso. La Madonna in trono, Santa Caterina, San Francesco e il Cristo della Veronica.
Che ci dimostra come l'architettura sacra sia davvero il sismografo dei cambiamenti. Un delicato palinsesto.
E questi grandiosi edifici, o i monasteri silenziosi, non erano cattedrali nel deserto?
Mai. Erano il cuore pulsante di comunità vive, inserite in paesaggi complessi.
E questo ci porta all'ultima tappa del nostro viaggio, leggendo l'articolo di Grazia Salinelli sui borghi dell'Oltregiogo.
Un territorio aspro e ricchissimo. Partiamo da Rocca Grimalta.
Un borgo medievale sospeso su uno sperone roccioso sulla valle dell'Orba, posto bellissimo con antichi legami feudali con Genova.
Lì ci sono chiese importanti, come la parrocchiale di San Giacomo Maggiore e Santa Limbania. Ma la cosa più interessante è come il sacro si fonde col popolare.
È la parte che preferisco. Il patrimonio non è solo preti e altari. A Rocca Grimalda abbiamo la lachera.
La famosissima danza carnevalesca.
E la perbuiera, questo piatto contadino povero, ma sostanzioso. Spirito e materia che si incontrano per strada.
Perfettamente intrecciati. E succede lo stesso a Silvano d'Orba.
Il Borgo della Grappa, famoso per le distillerie tradizionali.
Un luogo denso di memorie storiche, dalle sabbie aurifere al mito di Rondanaria. Lì convivono castelli e chiese.
Il castello Adorno e i Torrazzi, da una parte, e poi la spiritualità, col santuario di San Pancrazio.
E la millenaria pieve di Santa Maria in Prelio. Tutto forma un unico ecosistema. Non puoi capire la chiesa senza il castello, e viceversa.
Il sacro e il profano, il potere politico e quello spirituale, che lavoravano insieme o si scontravano, formando l'identità del territorio. E arrivati a questo punto, guardando il quadro completo, capiamo il valore immenso di un progetto come chieseromaniche.it.
Che ha 33 anni di storia alle spalle. Ricordiamolo, non è una guida per turisti della domenica.
È uno strumento vitale di sensibilizzazione.
Esatto. Ci mostra che il patrimonio romanico, gotico e rinascimentale del Piemonte e della Valle d'Aosta è una trama viva. È memoria scolpita che aspetta solo di essere interrogata.
E a proposito di memoria scolpita, c'è un pensiero conclusivo su cui vorrei far riflettere chi ci ascolta.
Una bella provocazione.
Abbiamo visto come nel Medioevo usassero la pietra, i dipinti, persino i tessuti, per lasciare un messaggio eterno su chi fossero e cosa temessero.
Le loro identità.
Se la nostra civiltà contemporanea dovesse lasciare un singolo affresco o un simbolo scolpito nella pietra per le generazioni future, capace di riassumere la nostra vera identità.
Cosa sceglieremmo?
Saremmo in grado di lasciare un'eredità densa e ricca di significato quanto un campanile romanico incastrato in un anfiteatro romano.
O lasceremmo solo l'ennesimo specchio della nostra vanità?
Una domanda difficile ma doverosa da farsi. Alla prossima esplorazione.